Intanto benvenuto a Claudio Trotta, Barley Arts. Buon pomeriggio, Claudio.
Ciao, buon pomeriggio a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, guarda, giusto per introdurre l'argomento, anziché fare il mio solito pippone, vado a leggere un sms sì. di un ascoltatore al 331-6214013 e dice: pagliacciata Springsteen, Prato esaurito dopo 30 secondi e poi disponibile al doppio nei siti Bagarini. Perché quello che viene da dire a me, che differenza c'è tra questi circuiti che comprano i biglietti e poi li rivendono a pezzo maggiorato e il vecchio bagarinaggio?
Ma dunque, io comincerei però, perdonami se posso, dal commentare l'SMS.
Sì.
Perché forse danno dei dati, perché se no, come dire, vale tutto.
Prego.
E vale la teoria per cui chi urla più forte ha ragione. Io non appartengo a chi crede a questa teoria e devo dire, in questi giorni lo sto testimoniando per l'ennesima volta, avendo una pazienza enorme nel rispondere personalmente a qualsiasi ora del giorno e della notte a chi mi scrive in maniera garbata e o anche a chi mi scrive in maniera meno garbata in certi casi. Allora, il fenomeno di cui stiamo parlando, cioè della mancanza o della fine della disponibilità dei biglietti relativi al Prato per Bruce Springsteen. Allora, innanzitutto partiamo da dei numeri. Oggi sono andati in vendita 7.000 biglietti del Prato sul sito di Ticket One.
7.000.
Su una disponibilità totale di circa 10.000. I restanti 3.000 andranno in vendita in fisico. 500 in più, 200 in più, 200 in meno, quello che è, ma perché non prendete i numeri alla lettera, per
sì,
favore,
certo.
Nel circuito sia di Ticket One che di Viva Ticket. E qui anche facciamo una precisazione: siccome molti sono ancora rimasti a un'epoca che non è più, peraltro un'epoca che io amavo molto, cioè quella dei biglietti che erano stampati in tipografia, che si andava a prenderli in tipografia, che li si portava alla SIAE, che venivano punzonati, che venivano portati anche a gruppi di 25 biglietti per punto di prevendita, in un'epoca in cui c'erano, non mi ricordo se 800 o qualcosa di questo genere, negozi di dischi meravigliosi dove si vendevano i biglietti. Quell'epoca lì non c'è più. C'è una cosa che si chiama misuratore fiscale, c'è una cosa che si chiama biglietti di elettronica, e i biglietti si vendono in un'altra maniera. Ci sono dei circuiti, ce n'è uno più forte di tutti, Ticket One, che ha un'esclusiva online fino al 2017 con la stragrande maggioranza degli organizzatori italiani, e ci sono poi tutti gli altri circuiti che lavorano e che sono presenti sul territorio, alcuni di questi vengono anche online. Queste sono cose che bisogna dire, perché sennò parliamo senza sapere di cosa stiamo parlando. Quindi, detto questo, 7.000 biglietti sono andati in vendita con una domanda probabilmente almeno di 100.000 persone, perché il pubblico di Bruce sono 100-150.000 persone in questo paese. Almeno 80-90.000 vorrebbero stare nel Prato, almeno 70.000 vorrebbero stare nel Pit. C'è un piccolo problema: il Prato ne contiene 10.000, il Pit ne contiene forse 3.000. Di questi 7.000, una quantità irrisoria, e lo ha documentato bene Rocall, è andata purtroppo nei siti di questi bastardi di Setwave, di Viagogo e di quant'altro, che sono società che stanno facendo dei business enormi a livello internazionale, probabilmente con delle connivenze non dichiarate da parte di alcuni artisti internazionali, mi auguro non di artisti italiani, ma non ne sono certo, da parte di alcuni promoter internazionali, da parte di alcuni multinazionali, da parte di alcune società che vendono biglietti che hanno acclaratamente anche dei siti di portali di secondary ticketing. Addirittura ci sono artisti che dichiaratamente vendono i biglietti anche in questi siti. E sono andati quanti? Perché andate su Rocall, non lo dico io, lo dice Rocall.
Sì, sì, ma
in totale dei biglietti disponibili su da Ticket One
passati,
che erano oggi, anche questo è un numero che voglio dare, che erano circa 40.000 e sono stati praticamente già tutti venduti, credo che ormai sia rimasto poco o niente, ne sono andati poco meno di 1.000. Il che significa, visto che il Prato ne contiene 7.000, che anche ipotizzando che siano tutti del Prato, cosa che non è vera, perché basta andare questi, no, certo, in questi siti e vedere che c'è disponibilità di vari biglietti, di varie tipologie di biglietti, ci sono sempre gli altri 6.000 che sono stati serenamente venduti a chi ha avuto la fortuna
e la bravura e la velocità,
la costanza, certo, la, di entrare e vendere questi biglietti. È ora di finirla di riempirsi la bocca dicendo cose che non hanno senso.
Senti,
perché non serve niente.
Per tornare alla prima parte della domanda, che differenza c'è tra questo tipo di siti e il bagarinaggio, appunto, vecchio stampo?
Ah, scusa, no, hai ragione, ma la differenza è a sfavore dei vecchi bagarini. I vecchi bagarini comunque, voglio dire, facevano un lavoro o fanno un lavoro che ha un rischio imprenditoriale, fanno un lavoro che è quello di stare in mezzo alla strada, fanno un lavoro comunque che non è degno di essere chiamato lavoro, ma ha comunque una sua, come dire, identità anche visiva. Qui stiamo parlando invece di che cosa? Di un fenomeno che peraltro anche questo è un aspetto che nessuno sta rilevando. Quello che sta succedendo non è solo che ci sono queste società che si sono organizzate, hanno accesso a dei software che costano $1,000 o quello che costano, per cui riescono a passare dei sistemi che prevedono anche la CAPSCA e riescono a comprare magari 200 biglietti in una volta sola. Ma ci sono persone fisiche o gruppi di persone fisiche in giro per il mondo che stanno facendo come del trading. È lo stesso discorso di chi compra le azioni e le rivende.
Sì.
Di chi sta davanti a un computer ore a guardare le azioni come vanno, le compra e poi a un certo punto le rivende. Ci sono probabilmente anche persone insospettabili che hanno capito che questo è un business e lo fanno. Perché? Perché le leggi internazionali in qualche maniera non glielo consentono di farlo. Quello che io sto cercando di fare, e forse non si è ben compreso, è da solo andare contro questo sistema.
Ma infatti una delle domande che volevo farti, sempre da Repubblica di oggi, una diffida formale pubblica tramite avvocato con nomi e indirizzi di 5 delle principali biglietterie online che fanno questo tipo di azione. La domanda è, trattandosi di non di società concrete, o meglio di società in internet, esiste un problema di identificazione del territorio o del tribunale ove portare queste,
allora,
queste
questa
società?
Questa è una domanda da fare di più al mio legale. Il mio legale, ne abbiamo parlato oggi, noi stiamo depositando, noi depositeremo l'esposto alla Procura di Milano e depositeremo tutta la nostra avvertenza sarà sul fatto che si tratta di biglietti per avvenimenti che si vendono in Italia e per avvenimenti che si svolgono in Italia. Tuttavia sono certo che queste società si armeranno di enormi studi legali, che ci scriveranno papiri pieni di motivi per cui possono fare quello che vogliono, ma anche di fronte a tutti questi papiri personalmente non mi fermerò, perché non è che mi fanno paura i papiri. Ricordo il mio amico avvocato Patrizio Visco, quando molti anni fa ha vinto per conto di una società indipendente una grande causa contro le 7 major, perché al tempo erano 7,
sì,
major discografiche, da solo contro 7 grandi studi legali. L'ha vinta perché aveva ragione lui. La ragione, se ci si crede, vince. Non è sempre così, ma ogni tanto vince. E io sono convinto che quello che sto facendo, che lo sto facendo volutamente in questi giorni, dove c'è una grande attenzione mediatica dovuta al fatto che stiamo parlando del più grande artista live vivente di tutti i tempi, del grande performer vivente di tutti i tempi, è un'operazione che servirà non solo a comunque in qualche maniera forse mettere qualche preoccupazione a questi siti, ma ci credo poco nell'immediato, ma soprattutto a far sì che uno, finalmente qualche artista italiano dica la sua, perché qui nessuno di questi artisti italiani sta dicendo niente. Io non ho mai sentito
prendere posizione in maniera forte,
non l'ho sentita che qualche promoter internazionale, nazionale faccia quello che ho fatto io, che le autorità pubbliche facciano qualche cosa e che la gente sviluppi sempre di più un'attenzione a non mettere i propri soldi nelle mani di questi malandrini, perché malandrini sono.
Senti, senza
che poi dopo la legge glielo consenta, ahimè, ma sempre malandrini sono.
Rimangono. Non mi è chiaro, e volevo chiederti se puoi spiegarlo al nostro pubblico, come teoricamente un artista ci guadagnerebbe con la connivenza con questo tipo.
Beh, è abbastanza semplice. Sull'overvalue fra il prezzo nominale e quello cui la che viene pagata dal consumatore, una parte di questi soldi va all'artista. Non è che ci vuole molto a immaginarlo.
Comprano a 100, lo rivendono a 150, e di quei 50 in più tot vanno all'artista. Ho capito.
Ora, su questo aspetto, vorrei essere chiaro, io non ho nessuna prova
certo
che ci siano artisti che partecipano non pubblicamente a questo tipo di mercato. Ci sono artisti, e questo lo sai anche tu, l'avete detto voi, l'ha detto Rocco, tanti altri, che invece pubblicamente fanno vendere i loro biglietti, o anche festival che pubblicamente fanno vendere i loro biglietti a questi siti. Devo dire che la giustificazione è quella di parlare, perché piace molto usare le parole in inglese, del dynamic pricing.
Sì, certo.
Che è un'enorme data, perché il dynamic pricing può riguardare l'Italia, può riguardare una compagnia di aerei, può riguardare una compagnia di treni, quando vende il proprio treno o il proprio viaggio in aereo, quello che è, ma non una terza compagnia quando vende un biglietto di accesso al concerto di una terza figura ancora, organizzato da un altro ancora, con non c'è.
Quindi,
proprio storia.
Mi stai dicendo che il dynamic price, sempre per riempirsi la bocca con queste parole,
sì,
potrebbe farlo Barley Arts sul suo stesso biglietto, ma non la società
sì,
terza
bravo,
che viene
a prendere. Okay. Barley Arts insieme a Bruce Springsteen potrebbe decidere che fa un dynamic pricing, ok? Se proprio vogliamo dirlo, io tantissimi anni fa, prima che venisse fuori questa cosa, avevo suggerito al management di Bruce, mi è venuto in mente oggi, per il discorso del Peter, avevo detto, scusa, siccome qui c'è un problema che sta diventando sempre più crescente, facciamo una cosa, facciamo una specie di lotteria per quanto riguarda i biglietti del FIT, con un'offerta anche libera, dove però tutta la differenza tra biglietto nominale e quello che l'azienda è disposta a pagare va in benefit di quello che tu decidi, che voi decidete che si faccia, che vadano questi soldi. Giustamente, voglio dire, per motivazioni di vario genere, mi sono detto no, non facciamolo perché ne preferivo non farlo. Io da allora non ho più parlato, questa è una cosa che addirittura ho proposto 10 anni fa, mi pare. Quindi, il dynamic pricing, se lo fa l'artista d'accordo col suo produttore, e se è un vantaggio, e se ha uno scopo, se ha un motivo, oppure se ha un acclarato motivo di natura commerciale, per l'amor del cielo, ci può anche stare. È una decisione, dopodiché liberamente il pubblico può decidere di comprare o non comprare. Ma qui non è dynamic pricing.
No, certo.
Qui sono singole persone, gruppi di persone che utilizzano delle piattaforme. Attenzione, le piattaforme prendono i soldi da chi compra e da chi vende, oppure probabilmente comprano direttamente usando delle persone per poi vendere, e che fanno alle spalle dell'organizzatore, alle spalle dell'artista, alle spalle spesso e volentieri anche dello Stato, perché sono certo che spesso e volentieri non si pagano le tasse, non si pagano i diritti d'autore, non si paga nulla su questo extra valore.
Sì, insomma, si ruba
questo tipo,
certo,
di mercanzia.
Vantaggio, appunto, come dici tu, malandrino, e da una parte e dall'altra. Una delle delle opzioni potrebbe essere tutti gli acquistanti i biglietti lo facessero in modo etico e non attraverso questa tipologia. Peraltro è una legge della domanda e dell'offerta, evidentemente chi vuole a tutti i costi andarsi a vedere il boss, magari un torto collo, o magari perché superficialmente non ci pensa, passa da quel giro lì.
Concludo dicendo,
prego,
una cosa, scusami.
Vai.
Per quanto sia il mio mestiere da quasi 40 anni e ci vivo e voglio dire, la persona che lavorano con me, che è un indotto e quant'altro, per quanto io sia notoriamente un enorme appassionato di musica, reputo comunque che un biglietto di un concerto non è un bene di primo consumo. I beni di primo consumo sono le medicine,
sì, certo, il pane,
sono mangiare, sono
certo,
quant'altro. Credo che si stia un attimo in maniera un po' patologica, e non sto spottendo nessuno, sto rilevando un dato di fatto, in certi casi esagerando, perché francamente, con massimo rispetto, stiamo parlando di un biglietto per un concerto. questo magari ogni tanto andrebbe ricordato.
Claudio, un'ultimissimissima domanda, anzi due al volo. Parlavi del fatto che questo fenomeno non riguarda solo l'Italia, ma non esiste una rete, appunto, di promoter che non ti lasciano da solo in questa lotta? Cioè, sei l'unico?
Allora, ti rispondo così. Innanzitutto il fenomeno è soprattutto internazionale, anzi è endemicamente internazionale, sia perché buona parte di queste società sono internazionali, olandesi, americane, inglesi e quant'altro, sia perché addirittura all'estero si fa secondary ticketing anche su piccoli concerti. In secondo luogo, rispetto a cosa sta succedendo nel mondo, ti racconto un piccolo episodio. Qualche anno fa, forse 3-4 anni fa, a una conferenza a cui partecipo da 28 anni, che si chiama International Live Music Conference, e dove un migliaio di addetti ai lavori si incontrano in un albergo di Londra un weekend e partecipano a dei panel e discutono delle cose che riguardano il nostro lavoro. Durante un panel molto partecipato di 300-400 persone, dedicato al secondary ticketing, il rappresentante dell'associazione dei promoter inglesi, davanti a tutti, ha detto letteralmente in inglese: "We try to beat them. If you don't beat them, I mean, we try to beat them. We didn't succeed. If you don't beat them, you join them."
Sì, cioè, se non riesci,
cercate di batterli. Traduci tu.
Se non abbiamo provato a batterli, visto che non ci siamo riusciti, proviamo a farceli amici.
Bravo. Io mi sono alzato, notoriamente per chi in questo ambiente mi conosce, non è la prima e non sarà l'ultima volta che lo farò. Mi sono alzato davanti a 400 persone urlando, ho detto: "What the fuck you are saying? If you don't beat mafia, you join mafia?" E questo è il clima. Se vuoi tradurre anche questo tu, guarda.
Sì, questo è... Che cazzo dici sostanzialmente? Allora cosa fai con la mafia? Se non la batti diventi amico, o comunque
esatto.
Sì, esatto. Fai degli accordi. Peraltro, in questo dirlo in Inghilterra ha un senso. Tra l'altro, in Italia fa venire i brividi, ma il senso esatto.
Fa venire i brividi, ma io l'ho detto a Londra davanti a 400 persone 4 anni fa. Quindi, tutto il massimo rispetto per chi sta immaginando che io abbia fatto tutto questo adesso, di fare questa denuncia per pararmi il culo eccetera, non ha capito un cazzo di niente e non sa niente di che cosa è il clima internazionale, di che cosa io faccio, di che cosa ho fatto, di cosa dico costantemente, continuamente, delle discussioni che faccio anche all'interno della mia associazione, dove non più tardi di un mese fa a Somusica ho scritto pubblicamente chiedendo che questo diventasse un tema comune e mi è stato risposto, cioè non si è discusso comunemente. In una riunione recente si è ritenuto che non era un tema da discutere comunemente. Adesso ho coinvolto su musica, mi aspetto che su musica adesso faccia quello che deve fare, perché non è che voglio fare il Don Quixote tutta la vita, voglio anche avere dei Sancho Panza, me ne voglio avere più possibile.
Per quanto riguarda,
tu mi sembri uno di quelli che potrebbe essere un Sancho Panza.
io personalmente ti accompagno nella lotta, figuriamoci.
Molto bene.
Fino in fondo. Penso che è vero che si tratta non di un bene di primo consumo, ma penso che la fruibilità degli eventi musicali passi anche dal fatto, appunto, di tenere i prezzi al limite dell'accessibilità, e questo passa anche da questo tipo di lotta. Io personalmente ero anche contro il bagarinaggio, quello a persona, però questo è tutto un altro discorso. Io ho chiuso, Claudio, però dalla redazione mi ammazzano se non ti faccio questa domanda: possibilità di ulteriori date del boss in Italia, o abbiamo finito qui?
No, mi viene da fare come quando Fiorello faceva l'imitazione di Berlusconi, che diceva Partito Comunista, e di là c'era il silenzio, no? Non so se te lo ricordi.
No, personalmente no. Ma...
Vabbè.
Ci pensiamo?
No, mettiamola così. Io credo che giovedì andiamo in vendita con i rimanenti biglietti, e credo che la mia stima è che giovedì San Siro sarà esaurita. Martedì, anzi sabato andiamo in vendita con Roma, e sono fortemente convinto che con Roma succederà una cosa simile. Dopodiché il mese di luglio ha dei giorni, vediamo. Magari troveremo un sistema di occuparli
in un modo meglio, ma più, no, un più, no, più nord o più centro.
Adesso mi stai chiedendo
un abbraccio,
neanche
Claudio.
Sotto tortura, neanche sotto tortura ti risponderò e ti depenno dal mio Sancho Panza preferito.
No, arrivo, lasciami dentro. Un abbraccio, Claudio Trotta, Barrei Arza. Alla prossima, buon lavoro. Ciao.